un gran piacere accogliervi di fronte a un pubblico così nutrito per parlare del lavoro di Simona Izzo e di Ricky Tognazzi. Hanno previsto anche dei brani, dei piccoli brani musicali per ricordare i film che hanno fatto con Morricone e così farci sentire un po' di musiche.
Sì.
Cominciamo con il primo film che abbiamo fatto insieme ad Ennio, che è La Scorta, che ha vinto tantissimi premi, diretto da Ricky, scritto da me, da Graziano Diana.
Film che ha partecipato al Festival di Cannes, dove abbiamo conosciuto Gilles.
È un film molto drammatico, sulla scorta e la scorta del giudice che mette la vita in gioco.
Con Claudia Mendola, debutto di Ricky Memphis.
Carlo Cecchi.
Carlo Cecchi, grandissimo.
Enrico Loverso.
Enrico Loverso, era un film di azione. Di quattro uomini dimenticati, quelli della scorta che seguivano un giudice non famoso, non avevamo, pur se il film è stato fatto sull'onda dell'emozione della morte di Borsellino, ma non raccontavamo Borsellino e siamo stati aiutati dal giudice taurisano che aveva vissuto a Trapani un'esperienza molto dura dalla quale era uscito illeso, grazie a Dio.
Io mi ricordo un dettaglio, era nel 93, il film era in concorso al Festival di Cannes.
Beh.
E vi ricordo che ero in albergo e mi chiama l'ufficio stampa del festival, erano le 8 di mattina, mi dicono devi presentare la conferenza stampa di Ricky Tognazzi e Simona Izzo. E ho detto sì, lo faccio volentieri, però non ho visto il film. Il film veniva proiettato alle 8:30 e non potevo introdurre e fare un dibattito su un film senza averlo visto. Mi sono vestito in fretta e furia, sono andato al palazzo, era ancora il vecchio palazzo, non quello che vedete in TV, era il famoso palazzo che oggi è scomparso. Ho visto il film e dopo abbiamo fatto, che è stato accolto molto bene, bisogna dirlo, e dopo questo incontro siamo rimasti insieme. Ed è così che siamo diventati amici. Tu eri un giovane regista, Morricone era disponibile per i giovani, accettava le proposte perché era già abituato a lavorare con i grandi maestri del
Assolutamente.
Cinema.
Assolutamente. Allora, dunque, io debutto con un film per il cinema che si chiamava Piccoli Equivoci, un piccolissimo film prodotto da Scola e da Franco Committeri, da una commedia, e decido di far fare le musiche. Decidiamo anzi di far fare le musiche a un mito della nostra generazione che si chiama Enzo Iannacci, che aveva partecipato, che ne so, a Romanzo Popolare, aveva fatto la musica dedicata a Vincenzina, Vincenzina davanti alla fabbrica, una canzone struggente, bellissima. Vabbè, poi era un amico di papà, e chiedo a lui di fare le musiche. Un'esperienza, diciamo così, faticosa, perché non era un musicista da cinema. E poi dice: beh, io sono Enzo Iannacci, se mi chiami a me che cosa devo fare, Ricky? Dico vabbè, insomma, il primo pezzo deve durare 20 secondi, ma l'hai fatto di 2 minuti e mezzo, dobbiamo fare qualcosa. Vabbè, allora se non ti piace lasciamo perdere. No, dico no. Poi siamo andati oltre, il secondo film, scriviamo un film che si chiama Ultra. Ultra era la storia della Brigata Veleno, una storia di tifosi, anzi di tifosi, di ultra, anzi della frangia estrema della curva, proprio dei disadattati.
La Brigata Veleno.
La Brigata Veleno. E a un certo punto dobbiamo fare le musiche.
Chi chiama?
Chiamo il suo ex marito, tifoso romanista.
Non so perché.
Antonello Venditti, non ha un gioco perverso come un voyeur, non so,
voleva fare pace con lui, non lo so.
Comunque Antonello viene all'International Recording, vede il film. Il mio papà se n'era andato da pochi giorni, tra parentesi, e il film è dedicato a lui. Vede il film e lui rimane folgorato dal film, vede il film muto, senza musica naturalmente, e lui dice alla fine del film, rimane 2 minuti di fronte allo schermo così. Io dico, vabbè, non gli è piaciuto, cioè, è gelo, no? Poi si volta verso di noi, verso di me, perché con lei non parlava, giustamente, avendo già vissuto, come dire, tutto quello che doveva avere, si guarda verso di me e mi dice, Ricky, sei riuscito ad entrare nei giubbotti degli ultra. Cioè, fai il film o non lo fai? Perché poi questo volevo sapere. Dice, faccio il film. E scrive le musiche in sala di incisione. Un mese dentro una sala di incisione che costa un botto incredibile con il suo gruppo, fa le musiche in diretta, passa il film, sente, ci prova, poi dopo ne fa un altro pezzo, poi un disastro. Dal punto di vista produttivo, no, ha fatto un bellissimo lavoro, ma dal punto di vista produttivo un'esperienza assurda. Comunque sono molto belle, eccetera. Arrivo a fare a un certo punto la scorta e Claudio Bonivento, il produttore del film, dice: con chi le facciamo le musiche? Dice: con Iannacci preferirei andare oltre. Anche Antonello, secondo me, però non è. Guarda, sai che ti devo dire? Vorrei. Hai presente un musicista, quelli che fanno il cinema? Non so, tipo Ennio Morricone, no, per carità, così, per dire una fesseria.
Un sogno?
Per dire un sogno, per dire una. E lui alza il telefono e fa il numero di Ennio e lo convoca e il giorno dopo viene in proiezione e vede un'ora di giornalieri, di film, di filmati muti delle cose. Io ce l'avevo qui, vedevo i miei filmati che mi sembravano pochissima cosa, mi sembrava una roba, ed ero, sentivo lo sguardo di Ennio. Insomma, alla fine si accendono le luci e lui mi ha guardato, mi ha detto: Ricky, ho visto delle immagini molto emozionanti, non vedo l'ora di cominciare a fare il tuo film, già ho in mente delle cose molto belle. E ha sposato immediatamente il progetto. Ma dico, sei sicuro, Ennio? Era strafelice di fare un film con me, che ero quasi un esordiente, per il piacere di fare quel film e di coltivare così, insomma, forse anche un certo spirito giovanile che aveva intrinseco dentro di sé. Poi, insomma, è un musicista, un artista.
E così avete continuato con Vite strozzate.
Con Vite strozzate.
Primo film da protagonista di Luca Zingaretti. Un altro film molto duro che ha fatto Ricky dopo La scorta. Molto drammatico, molto più drammatico forse della scorta per certi versi. Anche un film cattivo oggi sarebbe in linea assolutamente con Suburra e o Gomorra o tutta una letteratura su gli eroi maledetti.
L'idea,
no?
Originale del film, l'idea originale per allora, parliamo di più di 20 anni fa, era quella di raccontare una storia dal punto di vista del cattivo. Cioè, noi abbiamo raccontato una storia di un carnefice, di una vittima, e solitamente, diciamo così, anche noi con La scorta l'avevamo fatto, solitamente una storia così sarebbe stata affrontata raccontando le sorti della vittima, no? E come lui riesce a riscattarsi.
In questo caso era un usurato.
Invece noi abbiamo deciso di sfidare, diciamo così, un po' il luogo comune. Abbiamo raccontato la storia del carnefice, che era un Luca Zingaretti in giacca e cravatta, usuraio, ma non il classico.
Era un colletto bianco, insomma.
Colletto bianco.
Nella storia faceva il commercialista.
Strumento
senza offesa
della
per i commercialisti.
Criminalità organizzata. Sono due esempi delle musiche di Ennio, quelle che appartengono al suo genere, al genere tensivo, al thriller. In questo periodo lui aveva anche fatto delle musiche per Dario Argento. Lui ha un carattere musicale così, così incisivo, così forte, che il suo tratto è sempre riconoscibile.
Su Canone Inverso credo che abbia fatto uno dei lavori più straordinari, perlomeno per quanto ci riguarda, perché addirittura ha scritto un concerto per violino e pianoforte. La musica era determinante, era la storia di un violinista e di un violino, quindi, e di una concertista, quindi insomma, io lo volevo sentire da sola. La prova di Ennio su Canone Inverso, mi sono messa a piangere e poi gli ho telefonato. Sembrava un bambino che piangesse quel violino, sembrava il canto veramente di un bambino, ed era la storia di un bambino, quindi molto forte.
La cosa bellissima di Ennio, la cosa straordinaria a proposito di bambini, era proprio il suo modo infantile, direi nel senso più profondo del termine, di guardare il progetto. In canone inverso, lui mi ha confessato, alla veneranda età di 70x anni, perché era già molto adulto, aveva già, come dire, alle spalle qualche centinaio di film. Lui prima gli ho chiesto un canone inverso.
E tutto il film, tutto l'argomento è sulla musica.
È sulla musica. È un canone inverso, è uno schema musicale. Dice, ma io non l'ho mai fatto un canone inverso. So che cos'è, ma non l'ho mai fatto. Un canone inverso sono due voci che si parlano e suonano... Uno suona da A a Z e l'altra voce gli risponde contemporaneamente da Z a A. Si intrecciano l'uno dentro l'altro. Quindi tu potresti paradossalmente girare la partitura e suonarla al contrario. E verrebbe fuori la stessa cosa. Poi dopo un po'... Sì, il verso palindromo, grazie. Simona ogni tanto mi regala delle chicche. Il palindromo. No, è vero, ha ragione.
Come ha superato le difficoltà per scrivere questa partitura?
Si è messo d'impegno, ha capito che cos'era, ha scritto il tema del canone e poi l'ha fatto lavorare al contrario. Non lo so come ha fatto, cioè, anche perché se no sarei Ennio Morricone, stareste tutti a parlare di me in questo momento. Invece... E poi a un certo punto gli dico, senti Ennio, sto cercando disperatamente, ho ascoltato, forse tu mi puoi aiutare, la tua cultura musicale, sto cercando un concerto per violino e pianoforte, un concerto che deve essere molto passionale, molto dinamico, molto forte, che deve accompagnare le ultime sequenze del film. E loro suonano finalmente insieme, lui e lei. Però i tedeschi, i nazisti stanno rastrellando la città, il fratello si rende conto che sta per succedere qualcosa di grave, prende la macchina, viene, insomma, quindi devo scrivere, devo trovare una musica che accompagni una sequenza. Io ho ascoltato un sacco di roba, e pianoforte, violino, poi tra l'altro prima, in un primo momento nel romanzo, i due protagonisti erano due violinisti. E noi chissà per quale ragione al mondo abbiamo detto, ma tu i violini sono noiosi, vabbè, poi chissà. Comunque, fatto sta che decidiamo di fare un violinista e una pianista. Insomma, e lui mi dice, ma hai ascoltato questo? Hai ascoltato? Ho detto, sì, l'ho ascoltato, ma questo... Ma non è che me lo potrei... Poi a un certo punto trovo un pezzo, non so di chi era, di Rachmaninoff o di... E gli dico, guarda, ho sentito un pezzo, solo che è per due pianoforti. Mi puoi trascrivere una delle due voci e fare diventare pianoforte e violino? Lui mi guarda e mi dice, ma sei scemo, cosa sei? Ma ti pare che io faccia una cosa del genere per farmi ridere dietro? Non se ne parla proprio. Dico, vabbè, allora dobbiamo trovare sto pezzo. E a mezzanotte squilla il telefono. Sono Ennio, mi dice. Oh, ciao Ennio, che succede? Che mi dici? Vabbè, ci ho pensato su, te lo scrivo io, il concerto romantico. E lui mi scrive un concerto in stile romantico, che si chiama nel disco... Il concerto interrotto. Siamo a Praga negli anni 30 e ci sono... che stanno prendendo possesso della città. Lui suona il violino, pieno, suona il violino, solista, ed è accompagnato da lei. Sono follemente innamorati, naturalmente, che suona il pianoforte.
Ma la potenza, la sentite, le immagini, veramente un grande musicista. Tra l'altro, quando poi lui dice, fa la sua musica, la musica dodecafonica, lui è uno studioso, non è soltanto un maestro di musica per il cinema, insomma, quella che ama di più. Poi compone una musica che è molto difficile e che però ha molti estimatori.
Cioè, no. musica per il film, certo, ma è musica.
È musica, assolutamente. Per la prima volta comunque lui incide due pezzi che non aveva mai fatto, e io gli chiedo di fare delle musiche, anche quello non l'aveva mai fatto, prima di cominciare a girare. Cioè lui non si ispira alle immagini, lui ispira il regista e scrive le musiche prima di andare in scena, perché mi servivano, erano dei playback, capito?
E le ha dirette le musiche?
Le ha dirette in sala, le ha dirette lui? Lui ha sempre diretto le sue musiche, tu sai che non si possono ascoltare musiche dal vero di Ennio Morricone se non sono dirette da lui, sai che questa è una regola. La cosa molto emozionante per tutte e due, credo, è stato questo fatto di dover scrivere prima. Cioè io, dopo che Simona Congraziano aveva scritto le scene, mi dovevo immaginare quanto sarebbe durata quella scena. Cioè questo pezzo che abbiamo sentito sono loro che suonano al concerto.
Due ragazzi,
lui e lei, innamorati persi, fanno questo concerto molto importante e significativo anche per la comunità ebraica.
Beh, perché i nazisti avevano cominciato a proibire naturalmente agli ebrei, ma di suonare, non solo di suonare, di vivere. Però in realtà la musica era stata la prima cosa bandita.
Sta per scattare una retata dei nazisti. E contestualmente finalmente l'altro fratello capisce che Jeno, il musicista, è suo fratello, quindi voglio dire, e capisce che sta per scattare questa retata. Quindi ci sono tre sequenze in parallelo che vanno avanti e che devono accompagnare con la musica, devono accompagnare emotivamente le cose. Quindi decidere che quel pezzo di musica doveva durare, tutta la sequenza doveva durare tre minuti e mezzo, decidere che i primi 20 secondi erano dedicati a loro che iniziavano a suonare, che gli altri 20 secondi erano dedicati ai nazisti che cominciavano a salire su per le scale, poi insomma, chiaramente è stato un'impresa, una scommessa.
E il tuo film più ambizioso?
Io credo di sì, ma guarda, l'ultimo film è sempre quello più ambizioso, sinceramente. Perché è sempre più difficile, perché uno non smette veramente mai di imparare. Noi abbiamo il privilegio di fare prototipi, no? Di fare macchine che non esistevano prima, e quindi sì, certo, sono fatte di immagini, di persone, di suoni, però voglio dire, poi, e quindi, però io penso che per certi versi è sicuramente il film più complesso. Ecco, dal punto di vista musicale sicuramente lo è stato.
No, ma è chiaro che quando tu lavori come uno, come Morricone, devi fare in modo tale di essere al livello di quella musica. Non puoi sbagliare.
Io poi ho fatto anche lì, non so se lo posso raccontare, perché forse si arrabbia ancora se sa che ho raccontato sta cosa.
Chi?
Ennio?
No, la racconto, perché ho deciso di raccontare solo la verità. Allora arriviamo sul set e dobbiamo incidere il concerto, e c'era il playback, l'avevo fatto incidere prima calcolando 15 più 15 fa 30 più 2 minuti più cose eccetera, lo riascolto, mi guardo in faccia con Simone e gli dico: ma non sarà troppo lungo? Poi dico: dopo come facciamo a tagliare? Non sarà troppo lungo? Dice: ma forse sì. E insieme troviamo un taglio. Si lavorava ancora con i Nagra, con i registratori, col nastro magnetico. Taglia un pezzo e funziona. E giro il film non con la musica di Ennio di 3 minuti, ma con una musica di 2 minuti e 40 secondi, perché mi sembrava che fosse troppo lungo. Un cretino, diciamoci la verità. Comunque, fatto sta che giro il film su questo. Montiamo con Carla Simoncelli, la montatrice, che era bravissima a lavorare la musica, il film con quell'immagine su quella musica, e poi a un certo punto chiamiamo Ennio, che doveva finire di incidere tutto il resto, a vedere il film. E lui vede tutto il film, poi dice: fammi vedere il concerto. Vediamo il concerto, lui vede tutto il concerto. Io comincio a tremare, comincio a sentirmi un po' scomodo, così. Vede tutto il concerto, poi va oltre, poi a un certo punto fa: Carla, ferma, e con la moviola, stunk. Che c'è, maestro? Gli dice Carla. mi fai risentire, mi fai rivedere un attimo il concerto? E ci guardiamo in faccia tutti e due. Certo, torna indietro, rivede il pezzo e fa, ma manca un pezzo. Allora Carla, subito vigliacca, dice, ma io non ho fatto niente, io non ho toccato nulla. Ma no, manca un pezzo, dice, avete tagliato un pezzo. No, 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 Carla, sempre, no, 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 io non ho fatto nulla. E io allora faccio, ah, no, certo, no, mentre giravamo ci sembrava un po' lunga, quindi abbiamo tolto un pezzo dell'introduzione. Tu sei un pazzo, sei un criminale, mi accuseranno i critici di non saper rifare un concerto romantico che è diviso in overture, cosa, sviluppo, cose eccetera, e qui manca un pezzo, credo, che ne so, dello sviluppo. Ma no, figurati, chi gli frega, i critici di venire, no, tu sei un rimettetelo. Dico, non c'è. Ma cosa dici, non c'è? L'ho inciso, sì, ma non c'è, non c'ho le immagini, posso mettere la musica ma faccio un pezzo nero, non è possibile. E ti dico, purtroppo è così, Ennio. Insomma, fatto sta che poi è andata, forse se n'è dimenticato, però insomma l'ho fatta grossa, ma non credo che si sia dimenticato, perché Ennio ha la memoria veramente dell'elefante, non credo si sia dimenticato. E insomma non lo farei mai più, ma non con Ennio, non lo farei mai più con nessun altro, perché ho capito che certe cose non si possono fare. Ecco, questa non si può fare, tagliamo un pezzo di musica.